questa è una statuetta in legno che databile nella fine del XIX secolo, quindi siamo a fine 800, e prodotta in ambito Congo, cioè tra i Congo che abitano e abitavano l'attuale Repubblica Democratica del Congo. È una statuetta molto interessante, devo dire, a me è una di quelle che preferisco, insomma, a cui sono più legata in qualche modo, e rappresenta un uomo seduto con le gambe incrociate e sul ginocchio destro appoggia il gomito e il pugno sorregge la testa, quindi è un uomo ripreso, ritratto in un momento di riflessione, un uomo che sta pensando.
Statuette simili, spiega Erika Grasso, erano di solito in pietra saponaria e venivano poste sulle tombe dei defunti di cui erano il ritratto, oppure nelle abitazioni dei loro cari per commemorarne la figura e mantenere viva la memoria. Erika è antropologa culturale e africanista presso il MAET, il Museo di Antropologia ed Etnografia del Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Torino. Al momento il museo è chiuso al pubblico, ma in attesa della riapertura, le sue collezioni, raccolte nelle aule dai soffitti altissimi dove ci troviamo, sono oggetto di studio da parte di ricercatrici e ricercatori. Erika, in particolare, si occupa delle collezioni etnografiche di provenienza extraeuropea.
Possiamo pensare a queste statuette utilizzate dai Congo già molto tempo fa, come noi utilizziamo le fotografie delle persone che sono mancate, della nostra famiglia per esempio, quindi le fotografie in casa dei nonni o degli zii, oppure può anche ricordarci un'usanza che nella nostra società è un pochino più recente, che è quella di aggiungere degli oggetti, delle immagini, peluche per esempio, pietre, oltre ai fiori nei nostri cimiteri davanti al tumulo della persona cara.
Se le fotografie dei nostri cari scomparsi ne mantengono viva la memoria, questi altri oggetti rimandano al profondo affetto che li circondava in vita e che non si interrompe con la morte. Come l'uomo rappresentato dalla statuetta mostrata da Erika sembra interrogarsi sulla vita, così in questa puntata io vi accompagnerò sul filo di riflessioni sul modo in cui alcune società umane, in tempi diversi e in luoghi diversi, hanno dato risposte differenti a domande chiave legate al concetto di morte. Questioni tanto universali da tracciare, per vari studiosi, la linea di confine tra noi e gli altri animali, e quindi definire la natura stessa di essere umano. Secondo alcuni, infatti, la civiltà umana inizia proprio con le prime sepolture intenzionali, come quella di un bambino che è stata rinvenuta in Kenya e risale a qualcosa come 78.000 anni fa. Questo è Alla ricerca della vita, un podcast del Museo Egizio prodotto da Piano P. Io sono Giulia Alice Fornaro. Guardando la statuetta Congo tra le mani di Erika Grasso, mi viene in mente un film d'animazione di qualche anno fa. Si chiama Coco e si ispira alla festività messicana del Día de los Muertos, giorno dei morti, che cade più o meno in coincidenza del nostro Ogni Santi. Nella credenza messicana, solo i morti che vengono ricordati dai familiari, anche tramite l'esposizione di una foto, possono continuare a vivere nell'aldilà. E man mano che il loro ricordo si fa più flebile in terra, anche la loro esistenza nell'altro mondo si fa sempre più impercettibile, fino a sparire del tutto. Quella è la morte vera e propria. Da qui l'importanza di tenere bene in vista, in una sorta di altare domestico, tutte le foto dei propri avi, specie nel giorno dei morti. E da qui, aggiungo io, il desiderio dei vivi di fare grandi imprese in vita e diventare delle celebrità, da ricordare a lungo sulla terra anche dopo la morte. Il Día de los Muertos, mi fa notare Erika, è uno dei tanti esempi di come nelle società umane si immagini l'aldilà. Le cure riservate ai cadaveri e i riti funebri sono certamente legate a questo immaginario. Il primo antropologo culturale a occuparsi di questi temi fu il francese Robert Hertz. Agli inizi del Novecento utilizzò le informazioni che antropologi, missionari e viaggiatori avevano raccolto tra società sparse in tutto il mondo e all'epoca considerate primitive.
I dati raccolti provavano e provano tutt'oggi che nella maggior parte dei casi la morte viene intesa come un lungo processo trasformativo e non come un evento che si compie, non come un istante fatale, come spesso siamo abituati a pensarla noi nella nostra società. Quindi, nella grande maggioranza delle società umane, la morte significa la trasformazione dell'individuo vivente in defunto e poi antenato. E questo è un passaggio che richiede del tempo ed è un processo lungo che prevede uno o anche più rituali. E infatti un esempio classico che riporta anche Hertz è quello della doppia sepoltura.
Per esempio, nelle società dell'Indonesia e del Madagascar prese in esame da Hertz, il cadavere veniva sottoposto a trattamenti lunghi ed elaborati, finché un'ultima sepoltura provvedeva a collocare le ossa ormai libere dalle carni in una dimora definitiva. Anche gli antropologi di oggi notano qualcosa di simile.
Se noi guardiamo al lavoro di Cristina Vargas, che è un'antropologa che si occupa dei temi legati al fine vita da molto tempo, vediamo che lei riporta l'usanza della doppia sepoltura anche tra le comunità indigene tra la Colombia e il Venezuela. In queste comunità il ciclo della ritualità funebre è lungo e si articola in due grandi riti principali. Uno che si svolge subito dopo il decesso e dura 7 giorni e 7 notti, e questo è un evento molto importante per la vita sociale del gruppo familiare, quindi dei vivi.
Un evento tanto importante socialmente, spiega Erika, che è considerato un gesto di grande cortesia invitare altre persone a questo primo passaggio. Mi fa pensare in qualche modo all'usanza diffusa negli Stati Uniti e in Canada di fare, dopo la cerimonia funebre, una sorta di festa in cui ognuno porta qualcosa da mangiare tutti insieme. Quando mi capita di vederla in un film o in una serie televisiva, mi colpisce sempre molto. Forse perché, almeno in Piemonte, dove sono cresciuta, la convivialità di un pasto consumato insieme poco si presta alla forte tristezza con la quale accompagniamo l'ultimo viaggio di un nostro caro. Più di recente, però, ho scoperto che nel sud Italia c'è l'usanza del consolo, del tutto simile a quanto avviene oltreoceano. Quanto è ricca e diversificata la nostra penisola! Ma torniamo a Erika e al rito della doppia sepoltura.
Dopo un periodo di tempo, che può variare e può durare anche diversi anni, quando si sono conclusi i processi di decomposizione del corpo e quando il gruppo familiare ha raccolto i soldi necessari, viene realizzato un secondo rituale funerario, un secondo funerale. Quindi le ossa vengono riesumate, lavate e trattate, insomma curate, ci sono delle veglie notturne, e poi i resti del defunto vengono trasferite nel cimitero del clan matrilineare.
A pensarci bene, però, qualcosa di simile accade anche nella nostra società. Almeno tradizionalmente, la commemorazione di un defunto non si esaurisce con il rito funebre. C'è l'uso di vestirsi di nero o di limitare la socialità per determinati periodi dopo il decesso di un familiare, e i cattolici sono soliti celebrare messe dopo 40 giorni dalla morte o negli anniversari successivi. L'idea di morte come passaggio trova una corrispondenza anche sugli oggetti che Erika stessa ha osservato e studiato nei suoi viaggi e di cui si trovano degli esemplari anche al Maet.
Questi sono contenitori per il latte che hanno questa forma a cono col coperchio, sono fatti di... le rifiniture sono in cuoio e anche le bretelle che servono per portarli, e poi in realtà il vaso e il coperchio sono fatti di palma essiccata e poi intrecciata. Provengono dalle popolazioni pastorali del Corno d'Africa, e in particolare gli oggetti di questo tipo conservati al Museo di Antropologia siamo quasi certi provengano dalla Somalia. Sono molto simili alla cultura materiale, agli oggetti che io ho incontrato durante le mie ricerche nel Kenya del Nord, dove ho indagato anche, tra le altre cose, la vita pastorale dei Gabra in particolare. Questi contenitori per il latte li ho visti in molti luoghi, nelle case per esempio, ma anche appoggiati insieme ad altri oggetti sul tumulo di pietre che copre la sepoltura dei pastori. Il contenitore per il latte è simbolo della vita pastorale, e quindi ancora sulla tomba viene ribadita l'esperienza in vita. Lasciato alle intemperie, l'oggetto scompare, e quindi si ritorna alla morte come processo che vede il soggetto in questo passaggio tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, che però non si ferma con la sepoltura, ma che col tempo ci vede diventare piano piano antenati, e quindi gli oggetti forse segnano il lungo processo anche del lutto, no? E della rielaborazione della morte.
Un processo indispensabile all'essere umano in ogni tempo e luogo, anche nella nostra società, che dà meno importanza ai riti e tende a considerare la morte come un tabù da relegare alla sfera privata e agli spazi anonimi degli ospedali. Eppure, proprio quando ci siamo trovati costretti a rinunciare al rito funebre, ne abbiamo sentito di più la mancanza. Penso ai giorni più drammatici della pandemia di Covid-19 e a notizie come questa, tratta da Repubblica del 18 marzo 2020, che purtroppo ricorderete.
A Bergamo non c'è più posto. 70 mezzi militari portano le salme fuori dalla regione. Una lunga colonna di mezzi militari è ferma in via Borgo Palazzo, a poche centinaia di metri dal cimitero. Sono i furgoni dell'esercito, impiegati per trasportare le bare dal Camposanto Bergamasco verso i forni crematori di altre regioni. Il motivo è che la camera mortuaria a Bergamo non è più in grado da giorni di accogliere i feretri delle vittime del coronavirus. E lo stesso discorso vale per il forno crematorio.
Proprio applicando uno sguardo antropologico emerge in modo molto chiaro come uno degli aspetti più tragici sia legato in qualche modo alle sorti dei corpi delle persone che si sono ammalate e in molti casi sono decedute durante soprattutto la primavera del 2020. Proprio perché i malati morenti non solo erano da soli nei reparti di terapia intensiva, ma era impossibile per i loro cari e per i loro familiari compiere i riti del cordoglio e del trapasso, quindi i funerali, la cura del corpo, del cadavere, eccetera. Alla luce di questa esperienza collettiva, l'impossibilità di celebrare un funerale, sia esso laico o religioso, è stato motivo di una sofferenza profonda e molto, molto particolare per chi l'ha vissuta.
Come raccontava Cristina Cattaneo nel quarto episodio, e come ci spiega la psicologia, prendersi cura del corpo di un proprio caro è un passaggio indispensabile all'elaborazione individuale del lutto. Ma è fondamentale anche da un punto di vista collettivo e quindi antropologico.
I rituali funebri e le varie modalità di trattamento del cadavere sono momenti densi in cui possiamo scorgere l'ambivalenza e l'ambiguità del cadavere, che è un qualcosa di sacro e allo stesso tempo un qualcosa che suscita orrore, che suscita scandalo. E quindi emerge l'ambiguità della morte distruttrice e generatrice. E questa ambiguità, queste domande suscitate dal cadavere, che le società tentano di sottrarre all'azione distruttrice del tempo e della decomposizione, ecco, queste domande richiedono delle risposte che siano culturalmente organizzate. Quindi a domande complesse siano risposte complesse.
Adriano Favole, antropologo culturale dell'Università di Torino, autore di un famoso saggio su questo tema, afferma che intorno al cadavere c'è un'attenzione rituale universale, che nasce dal fatto che il cadavere non è soltanto un residuo organico, ma è un resto di umanità.
E quindi quando noi ci prepariamo a prendere congedo dai corpi, ci troviamo a fare i conti con quella natura evanescente, precaria e ambigua dei resti. E questo è molto complicato da gestire, perché se durante la vita siamo impegnati a produrre e a incorporare cultura attraverso pratiche che hanno come oggetto anche il nostro corpo, con la morte i corpi entrano in uno status di limbo, né di qua né di là, che è poi quello status di mezzo liminale, che è quello dei resti, che sono sospesi tra cultura e biologia, quindi tra presenza e assenza, tra umano e postumano.
Così gli investimenti culturali e affettivi di cui sono oggetto i corpi durante la vita in tutte le società, presenti e passate, continuano, nonostante la morte.
Vediamo nei resti umani un qualcosa di ambiguo, di sacro, di liminale, che li rende speciali ai nostri occhi, proprio perché in essi intravediamo, ritrova eco quell'umanità che rappresentano. Ed è questo il motivo per cui, per esempio, il dibattito sull'opportunità o meno di esporre i resti umani nei musei al pubblico è un dibattito molto acceso, proprio perché non sono solo oggetti, però allo stesso tempo sono corpi che hanno partecipato a un processo di oggettificazione che però non è totale. Un corpo, questo parere mio, non può mai diventare un mero oggetto.
È inevitabile così che anche chi studia i resti umani con rigore scientifico attraverso la biologia e i dati oggettivi sia toccato da questa umanità e dedichi tutta la cura di cui abbiamo parlato negli episodi precedenti. Vedendola da questa prospettiva, peraltro, io stessa capisco più a fondo la sacralità del corpo umano, che trova eco nella religione cristiana, dove deve restare integro, spiritualmente e fisicamente, in vista della resurrezione dei morti alla fine dei tempi. Una visione in realtà vicina ai riti degli antichi egizi, che tramite raffinate tecniche di imbalsamazione volevano preservare il corpo al meglio, non per una morbosa fascinazione della morte, ma per una vita ottimale ed eterna nell'aldilà. Mi chiedo invece che significato abbiano pratiche che sembrano andare nella direzione opposta a quella della conservazione, come la cremazione o la sepoltura, che implica la decomposizione. Erika Grasso mi spiega che seppellire è una strategia per dissimulare e nascondere alla vista l'inevitabilità della putrefazione. La cremazione, invece, è una forma di accettazione del dissolvimento del corpo fisico e vuole accelerarlo il più possibile. In certe culture, come in alcuni gruppi Rom, insieme al corpo del defunto si bruciano tutti i suoi beni materiali. E qui torna, come è capitato spesso in questa serie di podcast, il ruolo degli oggetti come compagni di viaggio del corpo privo di vita. Oggetti che in qualche caso riflettono l'ambiguità rappresentata dal cadavere. A questo proposito, tornando nelle ampie sale del museo dell'università, Erika mi mostra tre bamboline in tessuto molto particolari. Rappresentano una figura femminile, quella che sembra una madre con bambino, infine una barca in cui sono disposte tre figure, una femminile al centro e altre due, a prua e a poppa, dal genere indefinibile.
Allora, queste sono bambole funerarie, che noi chiamiamo le bamboline Chankai, e sono molto simili a quelle ritrovate nelle catacombe di Chankai, che sono nelle valli a nord di Lima, e quindi noi dobbiamo ancora datarle, in realtà siamo ancora in dubbio, ma dovrebbero essere originali oppure riproduzioni delle bamboline funerarie che nella cultura Chankai, che si è sviluppata tra il 1000 e il 1500, grosso modo, in Perù, erano corredo funebre delle tombe. In realtà non abbiamo grosse informazioni, non si ha la certezza. E anche il fatto di chiamarle bambole in realtà rende evidente l'ambiguità, no? Della sfera ludica e della morte della tomba, e quindi le rende veramente interessanti. Da una parte...
Ma lo sono anche per come sono fatte. Sui loro volti il filo disegna delle linee geometriche che sembrano imitare le pitture facciali e i tatuaggi tipici tra la popolazione di questa regione. Noto poi che occhi, unghie, capelli e denti sono curati nei minimi dettagli e sono cuciti con fili di tonalità specifiche. Queste bamboline Chankai sono quindi la testimonianza di una capacità tessile e di tintura avanzata per l'epoca, mi spiega Erika. Dal suo punto di vista, poi, sono ulteriormente interessanti.
Perché sono oggetti che vengono riprodotti ancora nell'oggi, che rimandano a una sorta di identificazione che è stratificata nel tempo delle popolazioni, in questo caso peruviane.
Il Perù, come il Congo della statuetta dell'uomo che riflette a gambe incrociate da cui siamo partiti. I modi in cui i gruppi umani trattano la morte e teorizzano una vita, possibile o impossibile, dopo di essa, sono diversi. Tutti però provano da migliaia di anni a dare risposte a una delle grandi domande universali.
La morte in tutte le società di fatto pone gli individui a confrontarsi con la precarietà della nostra natura, con l'inevitabilità del deperimento, e quindi i rituali funebri, per esempio, sono risposte che fanno emergere la grandissima varietà di possibilità e fanno emergere anche il fatto che il modo in cui noi trattiamo il fine vita è uno tra i tanti possibili, non è un qualcosa di naturale. Questo grandissimo numero di risposte diverse alle domande universali della vita, dell'esistenza, è quello che rende di fatto l'uomo, l'essere umano, più creativo.
In quanto specie umana, abbiamo colonizzato quasi tutte le nicchie ecologiche e trovato i modi culturali di abitare, di sopravvivere, di entrare in dialogo con i gruppi vicini in modi estremamente diversi, particolari e più o meno appariscenti.
E questo, devo ammettere, è la cosa che più mi appassiona e più mi incuriosisce, sin da quando sono bambina. Cioè i modi che hanno gli altri esseri umani di fare umanità. Nel mio lavoro anche percepisco una profonda curiosità, che è anche un profondo amore per questa nostra caratteristica, e che io ho poi esperito in modo molto diretto facendo ricerca sul campo, nel mio caso in Africa, ma che esperisco ogni giorno avendo a che fare con la cultura materiale, che è espressione concreta e materiale della creatività umana. E quindi dietro gli oggetti poi si intravedono le esperienze degli altri, i modi altri di fare umanità. Ed è questo che mi interessa più di ogni altra cosa.
Una passione simile a quella di Erika è alla base delle ricerche di un'altra studiosa che incontrerò ritornando al Museo Egizio, da dove siamo partiti. Questa volta per parlare di oggetti molto particolari, gli amuleti, che gli antichi egizi usavano per proteggere il corpo per la vita nell'aldilà, in un intreccio tra medicina, religione e magia.
Alla ricerca della vita è un podcast del Museo Egizio, scritto e condotto da Giulia Alice Fornaro e prodotto da Piano P. Adattamento e produzione di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Giacomo Vaghi.